Parliamo di IMU, dell'imposta sugli immobili, perché nel decreto rilancio, che proprio in queste ore dovrebbe essere convertito in legge, è prevista una possibilità, uno sconto del 20% nel caso in cui si paghi, probabilmente dall'anno prossimo, con bonifico in maniera digitale, di quanto sia sostenibile una strada del genere. Parliamo con Guido Castelli, che è il presidente della Fondazione IFEL dell'ANCI, delle Comuni Italiane Finanza Locale. Benvenuto Castelli, presidente.
Grazie, buongiorno a tutti loro.
Buongiorno, e insieme a lei c'è Giorgio Spaziani Testa, che è il presidente di Confedilizia, l'organizzazione storica dei proprietari di casa. Spaziani Testa, voi immagino siate contenti di questa possibilità.
Contenti è una parola grossa, essendo solo una possibilità che viene concessa ai comuni di prevedere una riduzione fino al 20% delle varie entrate tributarie, compresa l'IMU, a quella condizione che lei giustamente ricordava di adempiere attraverso questa autorizzazione permanente all'addebito diretto sul conto corrente. Mm-hmm. E diciamo, la mia freddezza è data dal fatto che si tratta di una possibilità, e quindi tra questo e la sua attuazione passa la scelta da parte dei comuni. Mm. Qualsiasi riduzione di un'imposta gravosissima e davvero dannosa come l'IMU è ben accetta, ma bisognerà vedere, questo lo chiediamo forse anche al presidente Castelli, se i comuni saranno pronti a fare una cosa del genere.
E allora Spaziani Testa ha girato la domanda direttamente a Castelli dell'ANCI Finanze Locali. Effettivamente Castelli, è in realtà una possibilità lasciata ai comuni, ogni comune può decidere se attuare o meno questo sconto. Le chiedo quanto è verosimile che venga percorsa questa strada, perché lo ricordiamo, lo diceva già Spaziani Testa, l'IMU è praticamente la fonte di economica principale per i comuni, vale 20 miliardi e su quella i comuni fondano le proprie finanze. Quindi quant'è fattibile e percorribile questa strada?
Ma io sono molto perplesso di questa norma, perché io voglio ricordare che già l'IMU normalmente si paga o con l'F24 o con il conto corrente postale, quindi la premialità del 20% dovrebbe essere giustificata da questo addebito permanente, che in realtà non produce in sé significativi effetti, modifiche, cambiamenti in quello che è la relazione fiscale da fra comune e contribuente. Ha ragione Spaziani Testa quando dice che il vero problema dell'IMU è che è una patrimoniale, che sostanzialmente rappresenta l'unica forma di finanziamento dei comuni. Questo è vero dal 2012,
sì, allora, governo Monti
con il Salva Italia cosa fece? Di fatto triplicò il gettito dell'imposta immobiliare per sistemare i conti dello Stato, ma attenzione, non sistemando i conti dei comuni, di questa triplicazione hanno beneficiato molto poco. Dico che sono perplesso perché già è molto difficile fare politiche fiscali, proprio perché i conti dei comuni sono malmessi, come dimostra il fatto che nello stesso decreto rilancio, in relazione al Covid, sono state previste delle provviste finanziarie pari a 3 miliardi proprio per soccorrere i comuni, che potrebbero teoricamente avere qualche flessione di gettito in relazione ai problemi della pandemia. Ma quel che è più importante è che se residuasse in capo ai comuni una qualche opportunità, facoltà sicuramente molto opportuna, di ridurre il gettito dell'IMU, io credo che sarebbe utile e opportuno incentivare altri comportamenti. Dico una cosa che sicuramente a Spaziani Testa piace, per esempio ridurre, che so, l'imposta all'IMU sugli immobili commerciali, a patto che magari si riduca il fitto a carico.
Quindi non questo sistema, ma altri sconti, dice lei Castelli.
Perché l'effetto di questa riduzione è un effetto impercettibile per i comuni, rafforza la tracciabilità del pagamento, ma il pagamento è già tracciabile per le ragioni che dicevo. In più non c'è un apprezzabile vantaggio per la comunità da quello che potrebbe essere il sacrificio legittimo e possibile da parte dei comuni.
Senta, Spaziani Testa, presidente Confedilizia, qualcuno dice che potrebbe essere però un sistema per far emergere una quota di evasione. È una possibilità che esiste secondo lei o no?
Ma diciamo che l'evasione nel campo IMU è un fenomeno raro, e quando c'è mancanza di una parte del gettito è più facilmente dovuta ad una assenza di possibilità di pagamento da parte dei contribuenti, perché gli immobili sono lì e raramente si nascondono, quindi non vedo molto questa possibilità, anche per i motivi che ricordava il Presidente Castelli, insomma, di meccanismi di pagamento che già sono legati adesso al sistema bancario. Quindi torniamo all'inizio: bene se c'è una possibilità di riduzione, ma male se questa riduzione, come stiamo vedendo, forse non sarà
reale.
Ai comuni, perché non hanno un vero incentivo, e allora approfittiamo del tema IMU per dire appunto che c'è una grande necessità di ridurre, soprattutto su alcune categorie. Quella citata dal Presidente Castelli è in vera e propria emergenza, cioè i locali commerciali.
Sì.
Serve ridurre la tassazione diretta, quindi imposta sui redditi, ma anche l'IMU, e facciamolo magari con interventi dello Stato, e che quindi non lasciano ai comuni la scelta, perché altrimenti questa scelta spesso poi non la vediamo realizzarsi. Il problema dell'IMU c'è e va risolto da parte dello Stato.
Abbiamo un flash, Castelli, tra l'altro la rata è scaduta il 16 giugno, avete già segnali di un minor gettito, magari collegato alla crisi Covid?
Non abbiamo ancora fatto un conteggio preciso, diciamo che si può parlare di leggera flessione, salvo i casi ovviamente in cui i comuni hanno deliberatamente stabilito di rinviare gli effetti. Insomma, credo che da questo punto di vista dovremmo pazientare e capire nel corso dell'anno quale sarà la condizione complessiva in cui verrà a trovarsi il contribuente. Più in generale mi faccia dire che è veramente singolare l'atteggiamento di uno Stato che prevede sconti di un tributo di un altro pezzo dello Stato, perché quando Roma decide di fare una priorità, una riduzione, bisognerebbe magari coprire con denaro tutto ciò che poi magari
con trasferimenti,
manca. Questo lo dico anche perché, per effetto proprio del governo Monti, i comuni sono unicamente beneficiari di questi gettiti, che io dico ancora una volta hanno fatto passare il gettito dell'IMU, della vecchia ICI, scusate, che era pari a 9 miliardi e 2 a 23 miliardi e 8 del 2012. Questo vuol dire che con questa patrimoniale si è onerato il proprietario di immobili di un compito che addirittura era quello di migliorare i saldi di finanza pubblica. Forse questo tipo di ragionamento va rivisto anche in relazione al fatto che, insomma, il mondo sta cambiando, le grandi ricchezze sono quelle finanziarie, ed è lì che bisognerebbe essere attenti e rigorosi e scrupolosi
grazie.
Per cercare di prelevare quel che è giusto.
Grazie Guido Castelli, presidente della Fondazione IFE Lanci Finanza Locale, grazie Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. Francesco Ventimiglia, che come sempre ci guida nel mondo del lavoro. Buongiorno,
ciao,
oggi
buongiorno,
è al telefono.
Buongiorno.
Francesco, ciao. Oggi ci racconti una storia, la storia
oggi
di un personaggio simbolo,
parliamo,
no?
Parliamo di infermieri, e lo facciamo attraverso la storia personale di una rappresentante che è proprio simbolo dell'intera categoria. Una categoria che non è stata valorizzata, sembrerebbe che dopo essere stati acclamati come eroi in corsia durante la pandemia, oggi siano finiti un po' nella stessa condizione in cui erano prima, e cioè lavoratori poco valorizzati, professionisti sottopagati, precari e in tanti casi lavoratori atipici.
E tu
dopo il Covid sembra non sia cambiato nulla, ecco.
Avevi usato una espressione, prima ci eravamo sentiti, è come se gli angeli che abbiamo giustamente ringraziato durante l'emergenza abbiano di nuovo abbiano perduto le ali. Allora
sì, sono angeli senza ali.
Senza ali. Adesso ti presento il nostro ospite, la nostra ospite, che è Francesca Batani, infermiera esperta in malattie infettive, che ha lavorato proprio durante l'emergenza Covid nell'ospedale di Cesena. Benvenuta.
Buongiorno,
signora Batani.
Grazie a voi.
Eccoci.
Grazie.
Senta, prima domanda, questa passione è nata da bambina, quella di fare l'infermiera? Una storia lunga.
sì, una storia lunga. E da bambina avevo già quella che oggi viene chiamata advocacy, cioè mi sentivo garante nei confronti dei più deboli, e questa cosa poi da grande si è trasformata appunto nella mia professione, quando a 9 anni ho deciso che avrei fatto appunto l'infermiera, per aiutare non solo nei bisogni fisici le persone, ma proprio come infermiera cercare di aiutare a operare le scelte consapevoli per la propria salute e anche per i propri diritti, insomma.
Francesco.
E di fatto tutto questo è uscito fuori anche durante l'emergenza, non solamente è il caso suo, è il caso di molti altri infermieri che hanno dato veramente l'anima per organizzare, per collaborare con i medici, con la cittadinanza, e molti di questi hanno purtroppo sono stati contagiati e alcuni anche non ce l'hanno fatta. Ma oggi qual è il vero problema? Cosa chiedete? Il problema è solo economico o avete bisogno di riconoscimenti anche professionali?
No, sì, esattamente, noi abbiamo bisogno di entrambe le cose, insomma, sicuramente di un riconoscimento professionale, perché sia dal punto di vista giuridico che formativo questi ci sono già, noi abbiamo già un'identità. Non è mai arrivato dal punto di vista economico, perché abbiamo gli stipendi, uno degli stipendi più bassi d'Europa, e comunque con una differenza importante, quasi di 500 euro confronto ai nostri colleghi europei, e è un riconoscimento anche sociale, perché noi non siamo quella figura, come era vista e come continua ad essere vista, ancillare del medico, ma noi siamo proprio le persone che si prendono, i professionisti che si prendono in cura la persona a livello proprio olistico, a 360 gradi. Mentre il medico cura la patologia, l'infermiere si prende cura della persona, e è fondamentale nel sistema.
Questo mi sembra
nazionale.
Molto importante, certo. È il vero servizio alla persona.
Sì, esatto.
Francesca, che tipo di difficoltà avete vissuto durante l'emergenza Covid?
Allora, ormai sono un po' noti a tutti, comunque questa è la nostra, diciamo, delusione, amarezza e rabbia. Il Covid si dice che ha colto di sorpresa, però noi non siamo così convinti che abbia colto di sorpresa, anche perché il nostro capo di governo ha detto il 27 di gennaio che tutto era prontissimo, ha proprio usato un superlativo, e che c'erano protocolli di prevenzione possibili fattibili. Quello che si è visto invece è che circa 30.000 operatori sanitari si sono contagiati.
Eravate impreparati, diciamo, da un punto di vista di protezione, ecco.
Perché non sono state attuate quello che si sarebbe dovuto fare già dal 2005, quindi stiamo parlando di 15 anni fa, una formazione che fosse costante nel tempo.
Senta, così, Francesca, come... abbiamo solo un minuto per chiederle, quindi adesso voi chiedete di essere in qualche maniera coinvolti, per esempio, nel rinnovo contrattuale, per avere anche ovviamente un incremento salariale. Quali sono le vostre richieste concrete?
Sì, noi chiediamo di sedere a quei tavoli, a tutti i tavoli, sia quelli delle scelte organizzative, perché noi facciamo la differenza dentro gli ospedali e nei territori, perché abbiamo organizzato sul Covid, abbiamo organizzato noi le rianimazioni e quant'altro, e per quanto riguarda il contratto, perché siamo noi che possiamo effettivamente portare avanti le istanze dei professionisti. È un cambio strutturale del contratto.
Allora, grazie Francesca Batani, che ha raccontato la sua storia, grazie a Francesco Ventimiglia, che ci ha fatto conoscere quest'altro pezzetto di mondo del lavoro, dimenticato in parte, e adesso la musica.